intervenuto. Preliminarmente chiedo scusa a Yasinan perché purtroppo non ho potuto vedere ieri sera il suo documentario e mi spiace molto perché non potrò discutere, non ho gli strumenti per poterlo discutere. Per quanto riguarda Todorov, si potrebbe dire soltanto che è una figura centrale della nostra cultura europea, perché ha sempre saputo scandire con interventi importanti le emergenze culturali che si sono date negli ultimi decenni. La presentazione più degna potrebbe essere quella di dire che siamo onorati di avere Zanon qui alla Casa della Cultura. Personalmente devo a Todorov alcune cose e adesso dico. In primo luogo la prima conoscenza dello strutturalismo, ma devo ancora giovane. Poi l'indagine di tipo comunicativo intorno alle ragioni della vittoria dei conquistadores sulle civiltà indigene in America. E ancora l'indagine su Rousseau e la frase felicità. Infine le ricerche decisive sulla memoria. Ho testimoniato qui solo il mio apprendimento, quello che io ho appreso. Quindi è un percorso del tutto personale. Altri potrebbero illuminare percorsi molto differenti. Però mi sembrava inutile ricorrere a bibliografie esteriori di tipo accademico. Mi sembrava molto meglio dire a un grande autore quello che un filosofo italiano ha appreso dal suo importante lavoro. Quanto alla memoria, sappiamo tutti, è un sapere comune, che la nostra vita quotidiana ha perduto la dimensione della temporalità. Noi qui, quando dico qui, intendo dire qui, in questo particolare occidente nel quale viviamo, per lo più non abbiamo bisogno nella nostra vita quotidiana né di una memoria né di una dimensione del futuro, se non come vuoto questo futuro, come paura, come incognito. Il futuro si presenta in questo modo. Questo vuoto allora rende ancora più facile presso di noi, presso il nostro modo di vivere quotidiano. La manipolazione rende facile la manipolazione della memoria da parte delle comunicazioni di massa. Diventa in questo caso uno spettacolo o addirittura una falsificazione. Proprio è il nostro vuoto che rende possibile che la memoria subisca falsificazioni. Altrove non è così. La memoria non è un fatto naturale, è un fatto di cultura. Quindi secondo gli equilibri culturali, secondo gli equilibri sociali, esiste una selezione del senso della memoria. Che ho detto da noi, che senso ha la memoria? Vale quindi la pena di fare qualche considerazione di ordine generale. Sulla memoria, in quanto venga considerata come un bene collettivo, qualcosa che interessa a tutti, deve necessariamente passare la prova della verità. Non c'è ovviamente né un solo oggetto della memoria né un solo modo di narrare la memoria. Il modo più comune è relativo al rapporto memoria-verità che si esprime nel lavoro storico. Ora, il lavoro storico sapete tutti che non è oggettivo nel senso che è una fotocopia di quello che succede, è un'idea, tanto è un'idea regolativa di oggettività. Però questa idea regolativa di oggettività nel rapporto tra memoria e storia è l'etica della narrazione storica. ma naturalmente c'è anche il potere sulla memoria, e quindi una è possibile che ci sia una scrittura storica falsa. Nel celebre romanzo di Orwell c'è addirittura un dipartimento politico che riscrive ogni giorno la memoria falsa. E del resto memorie storiche false le sappiamo lunga, perché per anni la storia del Partito Comunista dell'Unione Sovietica veniva regolarmente riscritto, cancellando personaggi, unendo le altri, però il concetto era proprio questo, quello di fare in modo che sembrasse la verità. Cioè la memoria, per essere un bene comune e collettivo, deve presentarsi con l'effetto di verità. Ora, anche rispetto a una memoria che diventa legittimamente storia, ci sono dei limiti. Molto dell'esperienza va perduto. Nell'oggettività, nella costruzione narrativa dell'oggettività storica, si perde quasi necessariamente il vissuto, che è difficile rivivere, perché il tessuto storico molto spesso è narrato in forma categoriale, ci sono delle categorie che danno ordine, quindi è una narrativa che si ispira all'oggettività e tende a perdere i vissuti. Per questo talora le autobiografie e i ricordi sono più efficaci della narrazione storica e forse anche insegnano qualche cosa di più, al di là delle nozioni, perché danno la situazione dei sentimenti vissuti che sono stati vissuti proprio nel gioco di quel momento e che in certa misura non appaiono ripetibili fuori di quell'esperienza. E la narrazione non storiografica, la narrazione memoriale, autobiografica, fa emergere proprio quello che è ovvio che la narrazione storica mette da parte, non può prendere in considerazione. Ci sono esperienze difficili, mostruose, crudeli, che la narrazione autobiografica riesce a mettere in luce molto bene e addirittura a consentire di poterne rivivere emozionalmente il momento. Dette queste cose molto in generale, resta il problema dell'uso della memoria. La memoria condiziona chi posso essere materialmente, cioè a cominciare dal proprio corpo. Il proprio corpo è sempre una memoria, è una serie di memorie che si combinano. E quindi la memoria ci condiziona materialmente. Quello che siamo costruiti, quello che abbiamo potuto costruirci con le nostre attività, con il nostro fare, con il nostro pensare, muoverci, lavorare, essere costruiti biologicamente in un certo modo, tutto questo sistema di relazioni è un sistema memoriale, materiale, che costituisce la nostra corporalità, ma siamo anche memoria a livello simbolico, cioè identificazione. Ma guardate bene che questa identificazione simbolica è certamente una eredità, ma teniamo presente che almeno in parte dobbiamo essere consapevoli che è una eredità fuori corso, come una moneta che non si può più spendere, per la semplice ragione che i problemi attuali, la contemporaneità, circoscrive l'ambito dei problemi ai quali bisogna partecipare. E quindi la moralità, la convenienza, l'opportunità, la saggezza o il loro contrario, cioè per esempio la violenza, per esempio l'inopportunità, per esempio l'immoralità, cioè il contrario, sono tutti iscritti nel perimetro della contemporaneità, e quindi fanno parte del giudizio che nasce dall'esperienza contemporanea. E quindi il rischio è quello di usare invece la memoria come forza ideologica. Capisco bene, guardate bene, capisco bene che una memoria come identità possa avere una sua energia affermativa, sino al punto di poter divenire una energia aggressiva, e per quanto riguarda chi ha questa energia aggressiva, addirittura una ossessione identitaria, d'essere ossessionati dalla propria identità. Ma a mio modo di vedere, il diritto attuale della memoria va sempre misurato con i criteri plurali che emergono dalla situazione attuale, tenendo conto delle figure soggettive che sono nella situazione e nel modo in cui ogni figura soggettiva partecipa alla situazione. E secondo me, nelle relazioni sociali e politiche, proprio in quanto considerate come realtà, realtà immanente, che è lì, che costituisce il tessuto delle relazioni concrete della nostra esistenza, allora l'elaborazione immanente di questa situazione nella quale siamo, dalla quale non possiamo evadere, l'elaborazione non può che derivare da criteri immanenti di giustizia. Spero di aver indicato approssimativamente il tessuto dei problemi che si sottendono al nostro seminario. Vi ringrazio.
Je vais intervenir en second maintenant, mais je vais commencer par parler non pas des problèmes généraux de la mémoire, mais plutôt en partant du film d'Eyal Sivan, Iskor. C'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a maintenant peut-être 10 ans, mais que j'ai revu pour notre rencontre. Et quand je l'ai vu, j'ai été très impressionné parce que je me suis retrouvé entièrement dans le message qu'il transmettait, et je me suis rendu compte que c'était un film tourné en 1990, qui était l'époque où j'écrivais un livre intitulé « Face à l'extrême », qui touchait au même problème et qui occupait des positions très semblables. Mais évidemment, je ne connaissais pas son travail comme il ne connaissait pas le mien. Donc cette rencontre m'a semblé très significative, bien sûr, parce que quand quelqu'un pense comme vous, vous dites tout de suite que c'est la vérité, que ça ne peut être que pour de très bonnes raisons.
Tra poco commenterò quanto è stato appena detto, ma intendo partire non dal problema generale, bensì dal film di Eyal Sivan intitolato Iskor, che ho visto per la prima volta 10 anni fa e che ho rivisto recentemente per questo incontro odierno. Il film mi ha profondamente impressionato perché mi ci sono ritrovato del tutto, anche nel messaggio che il film stesso trasmette, e mi sono reso conto già nel 1990, quando il film è stato girato, che il messaggio e il problema affrontato dal film e le posizioni presentate nel film corrispondevano al problema che io stavo affrontando in un volume intitolato Face à l'extrême, e naturalmente riconoscendo le mie posizioni nel film mi sono detto: non può essere che è vero.
Donc, comment je vois ce film aujourd'hui, comment je le revois, pour moi, c'est un film sur l'éducation d'un esprit nationaliste par le moyen de la mémoire, par le rappel du passé. Et plus spécifiquement, donc dans les séquences différentes du film, Eyal montre qu'il y a deux grandes pages du passé qui sont utilisées pour inculquer cet esprit. Ce sont les situations où l'on a été victime et les situations où l'on a été héros. Et les deux situations sont aussi favorables l'une que l'autre pour éduquer cet esprit patriotique.
Ebbene, come vedo questo film? È un film sull'educazione allo spirito nazionalista e l'utilizzo della memoria e della rievocazione del passato. Nelle diverse sequenze del film, Eyal mostra due grandi pagine del passato per inculcare questo spirito. Da una parte le situazioni in cui ci si ritrova vittime e dall'altra parte le situazioni in cui ci si ritrova eroi. Entrambe favoriscono questa opera di inculcare uno spirito patriottico.
Vittime, donc dans ce cas particulier, ils l'ont été sous le pharaon et sous Hitler, et ces deux situations très éloignées dans le temps se trouvent dans l'enseignement amalgamées l'une avec l'autre. Les méfaits des nazis sont comme une continuation des méfaits du pharaon et réciproquement. Donc il y a une continuité des deux. De même pour les actions héroïques qui correspondent à un passé très lointain et ensuite en sautant 2000 ans à un passé tout à fait récent. Dans les deux cas, et je pense que cela est assez caractéristique de cet usage de la mémoire, dans les deux cas, on refuse toute transposition, toute modification, que ce soit du sujet ou du prédicat, que ce soit de l'identité de ceux qui agissent ou de l'identité de l'action qui est agie. Et c'est ce qui permet d'établir des ponts entre le passé et le présent.
Ebbene, in questo caso particolare si vede una continuità delle vittime sotto il faraone e delle vittime sotto Hitler, due situazioni storicamente molto lontane, ma che in realtà nell'insegnamento vengono amalgamate tra loro, per cui i misfatti sotto nello stato di schiavitù sotto il faraone non sono che, o meglio, i misfatti sotto con Hitler non sono che la continuità dei misfatti sotto il faraone. Lo stesso vale per le azioni degli eroi che corrispondono a un passato remoto e poi con un salto di 2000 anni a un passato recente, e questo lo ritengo una caratteristica dell'utilizzo della memoria, cioè si rifiuta una trasposizione, una modificazione del soggetto o del predicato, dell'identità di chi agisce e dell'identità dell'azione agita, stabilendo così dei ponti molto stretti di continuità.
L'objectif de l'éducation, c'est de continuer à combattre tous les ennemis, parce que, d'une part, ils ne font plus qu'on puisse nous faire du mal, d'une part, et d'autre part, il faut continuer l'action de ceux qui sont tombés en défendant nos droits. Quand je dis que ni le sujet ni le prédicat ne doivent changer, je pourrais l'illustrer par cette phrase qui est « nous avons souffert ». Eh bien, la phrase « nous avons souffert » dont on déduit « donc nous ne devons plus souffrir », »,« nous avons souffert », elle ne doit pas être modifiée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire « quelqu'un d'autre a souffert ou souffre aussi aujourd'hui », ni « nous avons eu d'autres expériences que la souffrance ». Ainsi, on voit dans le film comment les Juifs venus du Maroc, par exemple, apprennent comme leur passé, non pas leur existence réelle, celle de leurs ancêtres, de leurs grands-parents ou parents, mais celle des victimes de la barbarie nazie. Donc, des pans entiers de l'expérience se trouvent éliminés. Dans le passé, tout ce qui n'est pas persécution et souffrance de ce groupe-là, dans le présent, tout ce qui est persécution et souffrance d'autres groupes, y compris ceux qui souffrent par notre faute.
Ebbene, l'obiettivo educativo è quello di continuare a combattere tutti i nemici, perché da un lato non ci possiamo più muovere e dall'altro, per continuare l'azione dei caduti, coloro che sono caduti per difendere i nostri diritti. Ora, quando parlo di un'impossibilità di cambiare, di cambiamento, di mutamento del soggetto, del predicato, posso sintetizzare questa visione nella frase «noi abbiamo sofferto», che non può essere modificata nei due sensi, cioè noi abbiamo sofferto e non soffriremo più e non vogliamo più soffrire, e in questa seconda accezione che qualcun altro soffra oggi, cioè non può essere intesa in questa direzione. Per cui alcune sequenze, per esempio del film degli ebrei originari del Marocco, in cui non viene riconosciuta altra cultura e altre esperienze di sofferenza, per cui non si studia e non si parla dell'esistenza reale dei nonni o dei genitori appunto di origine marocchina, bensì quella della vittima delle barbarie naziste, per cui parti intere dell'esperienza vengono eliminate. Nel passato non esiste altra sofferenza che la nostra, nel presente non esiste altra sofferenza, non esiste, non riconosciamo la sofferenza altrui, anche quella provocata da noi stessi.
Le film è ponctué par des interventions d'un sage israélien qui est Yeshua Leibovitch, à qui Eyal a consacré un autre film entier passionnant, dont je retiens quelques formules.
Le sequenze del film si alternano anche ad alcuni interventi di un saggio israeliano, Leibovitch, a cui Eyal ha dedicato un altro film appassionante. Voglio qui riportare alcune delle sue asserzioni.
L'une des phrases frappantes de Leibovitch, c'est « dans la Shoah, il n'y a pas de leçon pour les Juifs ». C'est une phrase frappante parce que, bien entendu, nous sommes habitués à ce que le peuple juif, les Juifs, dans différentes circonstances, au contraire, semblent trouver de nombreuses leçons pour eux dans la Shoah. Pourquoi Leibovitch dit qu'il n'y a pas de leçon pour les Juifs? Je dirais que c'est pour la même raison que dans le viol que subit une femme, il n'y a pas de leçon pour la femme. Il y a une leçon pour l'humanité, il y a une leçon pour le violeur, il y a une leçon pour ses proches, mais il n'y a pas de leçon pour celle qui a été victime impuissante et qui n'a fait, en l'occurrence, que subir. Et je voulais vous signaler à cette occasion une revue qui a commencé à paraître il y a quelques mois à Paris, qui s'appelle « De l'autre côté », une revue dont le premier numéro est consacré au thème de l'exil, et dans lequel on lit une longue interview de Amira Haas, cette correspondante de Canarets dans les territoires occupés. Et ce qui me frappe, c'est que Amira Haas elle-même retrouve cette idée, sans se référer particulièrement à Leibovitch, en disant, par exemple, l'étude de cette époque, elle parle de l'époque de la Shoah, l'étude de cette époque mène à un non-sens existentiel. Comme s'il fallait ne pas l'étudier, non pas pour ignorer ce qui s'est passé, mais surtout pour ne pas chercher à tirer un sens du présent, d'une situation qui est précisément le déni de tout sens. Et ce qui me plaît bien dans cette interview d'Amira Haas, c'est qu'elle transpose la même exigence en l'adressant aux Palestiniens. Il ne faut pas que les Palestiniens, à leur tour, s'enferment dans un ressassement de la situation qui a consisté à leur faire subir quelque chose sans pouvoir agir en tant que sujet actif. Et je vous lis cette phrase aussi, je vais vous la relire après. Amira Haas dit, la question que je me pose est ce qui doit changer dans la stratégie de résistance palestinienne, sachant qu'un groupe opprimé ne subit pas seulement. Il est aussi un agent de son propre destin. Il ne suffit pas d'être victime, il faut devenir sujet. Devenir sujet de sa foi, de sa vie, je suis fatigué des discours victimaires.
Tra le affermazioni di Leibovitch c'è una frase particolarmente significativa. Egli afferma che nella Shoah non c'è alcuna lezione per gli ebrei. Naturalmente siamo abituati che il popolo ebraico, che gli ebrei stessi seguono dovere o seguono effettivamente trarre numerose lezioni dalla Shoah. Eppure perché, ci chiediamo, Leibovitch afferma questo? Per la stessa ragione per cui una donna che subisce uno stupro non ha nessuna lezione da trarre dallo stupro, la lezione per il resto dell'umanità, per lo stupratore, per le persone a lei vicine, ma senz'altro non per la donna stuprata, perché non è stata altra che vittima impotente, non ha potuto che subire lo stupro. In una rivista recentemente pubblicata a Parigi che si chiama De l'autre côté, il primo numero uscito pochi mesi fa è consacrato all'esilio, Amira Haas, che è corrispondente nei territori occupati, senza fare alcun riferimento specifico a Leibovitch, presenta un'idea particolarmente importante, nel senso che lei si chiede che lo studio della Shoah forse non debba essere continuato a essere realizzato perché non bisogna cercare di trarre un senso da una situazione in cui è negato ogni senso, e traspone questa stessa esigenza rivolgendola ai palestinesi e riferendosi alla situazione dei palestinesi che subiscono come vittime. E in effetti la frase che viene citata è: la domanda che mi pongo è che cosa deve cambiare cambiare nella strategia di resistenza palestinese, sapendo che un gruppo oppresso non subisce soltanto, è anche agente del proprio destino. Non basta essere vittima, bisogna diventare soggetto della propria fede, della propria vita. Sono stanca dei discorsi vittimistici.
Une autre phrase de Leibovitch dans le film qui me touche, c'est lorsqu'il dit quelque chose comme ceci, la souffrance subie peut légitimer la souffrance infligée. D'avoir été l'objet de la souffrance ne vous empêche pas de devenir ensuite le sujet de la souffrance.
Un'altra affermazione di Leibovitch che mi tocca da vicino è più o meno la seguente. La sofferenza subita non può legittimare la sofferenza inflitta. Essere stati oggetto di sofferenza non impedisce di diventare soggetto di sofferenza altrui.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'une relation mécanique qui chaque fois produit le même résultat. Mais d'un autre côté, il ne s'agit pas non plus d'une garantie. Ce n'est pas parce qu'on a soi-même été l'objet de la violence que l'on ne sera, qu'on sera immunisé contre l'exercice de toute violence. Bien au contraire, nous le savons aussi à partir des situations individuelles, combien souvent ce sont précisément les enfants battus qui risquent de devenir des parents qui battent.
Naturalmente non si tratta di una relazione meccanica, cioè ogni volta non produce lo stesso risultato, è chiaro, non si tratta di una garanzia, perché non è perché si è stati oggetto di violenza che si è immunizzati dall'esercizio di qualsiasi violenza, anzi è proprio se pensiamo alla situazione degli individui, sono proprio i bambini che hanno subito percorse violenze in casa che diventeranno i genitori che picchieranno i propri figli, sorelle.
Un'altra frase che Leibovitch rappelle à deux reprises, il l'a dit même dans l'original, parce que c'est une phrase citée, lui vient d'un dramaturge autrichien du début du 19e siècle, Franz Grillparzer, qui dit « De l'humanité, par la nationalité, à la bestialité ». Cette phrase lui plaît dans sa densité, dans son laconisme, et on peut la commenter un peu. Pourquoi ceci? Parce que si l'on réduit le cadre de référence qui est le nôtre depuis l'humanité, c'est-à-dire tous les êtres humains, jusqu'à la nationalité, c'est-à-dire notre groupe par exclusion à tous les autres groupes, eh bien, ces autres groupes n'ont plus un statut égal au nôtre et sont potentiellement ramenés au statut des animaux, c'est-à-dire des non-humains. Donc, on peut leur infliger tout. D'une certaine façon, dans cette restriction, dans cet abandon de l'idée d'humanité au profit de l'idée de nationalité, réside déjà le danger, en cas extrême, bien sûr, de voir s'imposer la bestialité.
Ebbene, questa affermazione, scusate, un'altra frase di Leibovitch che questo filosofo ricorda ben due volte nel film e che prende dall'originale citando la fonte che è in realtà realtà Franz Kreipatz è un drammaturgo austriaco dell'inizio del XIX secolo, che recita: dall'umanità attraverso la nazionalità alla bestialità. E a Lebovich piace questa affermazione per la densità e anche la laconicità della frase stessa, ma se proviamo a articolarla un po' di più e ci chiediamo cosa significa, forse vediamo che se si riduce il quadro di riferimento, cioè il nostro, cioè si passa dall'intera umanità, cioè gli esseri umani, alla nazionalità, cioè il nostro gruppo specifico, escludendo gli altri gruppi, non godranno più di uno statuto pari al nostro, cioè potenzialmente potranno essere trasformati in uno statuto animale, cioè non umano, perciò la violenza che verrà loro inflitta sarà legittimata. Per cui l'abbandono dell'idea dell'umanità a vantaggio dell'idea della nazionalità è in questo passaggio che risiede un pericolo.
Et le danger, c'est de voir certains êtres humains traités comme s'ils n'appartenaient pas au genre humain, c'est-à-dire les réduire à l'état bestial, à l'état d'animal.
Et il pericolo è considerare alcuni esseri umani non più tali, ma ridotti allo stato della bestialità e quindi potenzialmente trattati in qualche modo.
Enfin, une dernière phrase, et là je passe vite parce que c'est un peu une évidence. Lebovich rappelle qu'on. Lebovich n'appelle pas du tout à ignorer le passé, mais il rappelle que de ce passé, on peut faire des usages multiples et que l'un de ces usages consiste à nous détourner du présent, à cacher le présent. Que donc, le rappel du passé en lui-même n'est pas une justification suivante, il faut voir à quelle fin est utilisé ce rappel, est-ce pour éclairer le présent ou est-ce pour mieux l'ignorer?
Bene, un'ultima frase che cui accennerò soltanto perché è piuttosto evidente è che Lebovich non invita a ignorare il passato, però ci ricorda che il passato può essere oggetto di molteplici usi, uno dei quali è allontanarci dal presente e celare il presente, per cui di per sé il ricordare, rievocare il passato non è una giustificazione, occorre interrogarsi a quale fine viene utilizzato, per gettare più luce sul presente oppure per nascondere o offuscare il presente e ciò che accade nel presente.
Je voudrais maintenant, pour finir, quitter un instant le film pour parler en mon nom de ces mêmes questions de mémoire. Et d'abord pour dire que, à mes yeux, à mon tour, le rappel du passé est inévitable et souhaitable en même temps, car le passé est grandement responsable de notre identité, de ce que nous sommes. Mais cette affirmation, ce constat, ne représente pas une recommandation, car on peut construire une identité négative comme une identité positive. Bref, ce n'est pas parce que le passé nous est nécessaire que nous savons déjà quel sera son rôle dans la construction de l'identité.
Ebbene, vorrei ora lasciare, accantonare un attimo il film per parlare a nome mio della memoria. A mio avviso, a mia volta, io credo che il rievocare il passato sia inevitabile e auspicabile, perché il passato è fortemente responsabile della nostra identità, di ciò che siamo. Questa constatazione però non rappresenta una raccomandazione, si può costruire la propria identità in termini positivi o negativi, e non né perché il passato è necessario che sappiamo già il suo ruolo nella costruzione della nostra identità.
Dans les usages de la mémoire, dans les manières dont on se sert du passé, il y a un Scylla et une Charybde que j'appellerais la sacralisation et la banalisation. Deux écueils également dangereux pour l'usage du passé. La sacralisation, lorsqu'on s'enferme dans la littéralité de l'expérience passée, et qu'on refuse tout rapprochement et toute modification, comme je disais tout à l'heure, dans la phrase qui désigne notre passé, et la banalisation qui consiste à plaquer simplement l'expérience passée sur le présent, comme si ce rapprochement suffisait pour rendre le présent intelligibile.
Ebbene, vorrei dire che negli usi della memoria, nella maniera in cui ci si serve del passato, riscontriamo una Scylla e Cariddi: da un lato la sacralizzazione, dall'altro la banalizzazione, due scogli che sono entrambi pericolosi. Nella sacralizzazione ci si rinchiude nella letteralità dell'esperienza passata, rifiutando qualsiasi riavvicinamento, riaccostamento e modificazione della frase che designa il passato. Nella banalizzazione invece si appiattisce l'esperienza passata sul presente, come se riavvicinarsi al passato fosse sufficiente per rendere intelligibile il presente.
L'exemple le plus clair de ces deux attitudes qui se retrouvent ensemble consiste à dire d'une part que la Shoah est unique, mais en même temps que Hitler est partout.
Ebbene, un esempio più chiaro di questi due atteggiamenti che in realtà ritroviamo uniti consiste nel dire che la
è
unica, mentre Hitler è ovunque.
Or les deux sont à la fois excessifs et compréhensibles. Bien entendu, ce qui est arrivé aux Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale est un événement unique, mais en même temps, pour mieux le comprendre, nous avons besoin de le comparer, de l'opposer, de le relier à tout ce qui lui a précédé, car sinon, nous le transformons à un objet sacré dont nous refusons de tirer des leçons. Or, il faut du passé tirer des leçons si nous voulons que le passé ne soit pas, justement, ne se soit pas produit en vain. D'un autre côté, bien sûr, Hitler incarne une forme de mal extrême, et en ce sens, nous avons tendance à a stigmatisé Saddam Hussein, Nasser, je ne sais pas, tous les méchants, Milosevic de ce monde, en disant que c'est encore Hitler qui arrive, Poutine, Bush, enfin je ne sais pas, Hitler, on le voit partout, là où on veut. C'est ce qu'un philosophe appelait la reductio ad Hitlerum. Mais évidemment, cela n'explique rien. Si nous voulons comprendre la politique de Poutine aujourd'hui, ou de Bush, ou de Saddam Hussein et de Milosevic hier, ce n'est pas en les comparant à Hitler que nous pouvons le faire.
Ebbene, in effetti entrambi sono eccessivi e comprensibili, perché se ciò che è successo alle regioni europee nella seconda guerra mondiale naturalmente è un avvenimento unico, ma per meglio capirlo occorre confrontarlo, contrapporlo, collegarlo a ciò che lo ha preceduto, altrimenti lo trasformiamo in un oggetto sacro, consacrato, e così facendo ci rifiutiamo di trarne una lezione, mentre dobbiamo trarne una lezione perché il passato non si sia prodotto in vano. D'altro canto Hitler incarna una forma di male estrema e questo spiega perché tendiamo a stigmatizzare figure come Saddam Hussein, Milosevic, Putin, Bush, quello che un filosofo ha definito la reductio ad Hitlerum. Questo però non ci spiega niente se vogliamo cercare di capire la politica attuale di Putin, di Bush o quella che è stata la politica di Milosevic. Non ci serve confrontarli a Hitler.
Pour échapper à ce double écueil, à Scylla et Charybde en même temps, comment faire? Eh bien, je n'ai pas de recette, mais je pense que ce qu'on pourrait appeler le travail de mémoire consiste à ne pas enfermer l'événement du passé dans sa singularité, mais d'essayer d'en tirer une loi générale. Et de ce point de vue, pour moi, c'est le devoir de justice qui doit l'emporter sur le devoir de mémoire.
Ebbene, per sfuggire a questo doppio scoglio, a questa scilla cariddi che coesistono, come fare? Non esiste naturalmente una ricetta, ma io credo che il lavoro della memoria consista nel non rinchiudere un evento del passato nella sua singolarità, ma occorre trarne una legge generale, per cui il dovere della giustizia deve avere la meglio sul dovere della memoria.
Je voudrais conclure en évoquant un tout autre exemple. C'est celui d'un peintre qui est né en Yougoslavie, si l'on veut, mais qui a vécu surtout en Italie. C'est Zoran Muzic. Vous savez sans doute que Muzic, qui vivait à Venise, avait passé des années dans un camp de concentration à Dachau, plus exactement, et qu'il en est sorti, il était jeune garçon, il voulait déjà être peintre, il avait fait des croquis même qu'il a pu sortir de son emprisonnement, mais une fois libre, il était totalement incapable de peindre ce qu'il avait vu. Et puis, les années ont passé, il y a eu la guerre en Corée, ensuite la guerre du Vietnam, d'autres guerres en Afrique, etc. Et petit à petit, Muzic s'est rendu compte que ce qu'il croyait être une expérience absolument unique et intransmissible était hélas une expérience de l'humanité. Et il s'est engagé à ce moment dans la peinture de son grand cycle intitulé « Nous ne sommes pas les derniers ». Et vous avez sûrement vu ces amoncellements de charniers que représentent ces tableaux de Vujić, sans doute la plus forte représentation de l'expérience concentrationnaire. Je pense que voilà un exemple de ce qu'il est possible de faire de la souffrance passée.
Ebbene, per concludere voglio evocare un esempio che si rifà alla tortura. Mi riferisco a un pittore nato in Jugoslavia ma che ha vissuto gran parte della sua vita in Italia, a Venezia. Si tratta di Zoran Muzić, e che è stato rinchiuso in un campo di concentramento ad Dachau nello specifico, e una volta uscito aveva già allora intenzione di diventare pittore. Durante la sua detenzione aveva realizzato una serie di schizzi che era riuscito a portare con sé in salvo, però una volta libero si ritrovò incapace di dipingere ciò che aveva visto. Passarono gli anni, scoppiò la guerra in Corea, la guerra in Vietnam, numerose guerre in Africa, e pian piano Muzić si rese conto che la sua esperienza, che aveva fino a quel momento considerato unica e non trasmettibile, purtroppo era un'esperienza dell'umanità. Perciò si è dedicato anima e corpo a realizzare un grande ciclo di dipinti intitolato Non siamo gli ultimi, che è una delle più forti rappresentazioni dell'esperienza concentrazionaria. E con questo voglio concludere il mio